Allora, vogliamo continuare a essere concentrati sulla persona di Gesù Cristo. È stato il tema di tutto questo culto, come è giusto che sia sempre così, e vogliamo anche adesso nella predicazione avere questo sguardo rivolto a Gesù. E c'è un brano nel Vangelo, ce ne sono tanti, i Vangeli sono pieni di brani di ciò che Gesù ha fatto e di ciò che Gesù ha detto, e vogliamo concentrarci questa mattina su questo brano che è descritto in Luca al capitolo 17, dal versetto 11 al versetto 19. So che è una storia che conosciamo, come tante altre, ma vi prego, come spesso dico in questi casi, prendete questo brano, leggetelo quasi come se fosse la prima volta, in modo da assaporare tutti i movimenti, le parole, tutto ciò che può stare dietro a questo brano. Intanto lo leggiamo. Luca 17, dal versetto 11. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero? Ed egli, Gesù, disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Leggendo questo racconto, credo che, almeno personalmente così, che siamo maggiormente affascinati dal lebbroso che ha espresso la sua riconoscenza a Gesù. Vero, giusto, ma personalmente vi invito questa mattina a dare uno sguardo anche su questi altri 9. Perché questi mi appassionano, mi intrigano, perché spesso sono considerati degli ingrati, però sono testimoni, senza volerlo, della straordinaria compassione che riempie il cuore di Dio. Una compassione che è così sconvolgente quando suscita un incontro profondo con Gesù. Torniamo sulla scena. Si svolge sulla frontiera tra la Galilea e la Samaria, una regione difficile, una regione piena di scontri, una regione instabile, macchiata da incidenti etnico-religiosi, tra due popoli, tra due comunità che sono separate da una contesa secolare. Viviamo nei nostri giorni di queste contese secolari. Però ecco adesso come si apre la scena. Poco distante da un villaggio sono due gruppi di persone che si incrociano. E questi due gruppi sono allo stesso tempo simili ma molto contrastanti. Soffermiamoci sul primo gruppo, quello che è formato da una dozzina di uomini e poi c'è Gesù. Dove va questo gruppo? Dice il testo che si dirige verso Gerusalemme, là dove Gesù, il loro capo, sarà presto arrestato e ucciso. Ma sotto la sua apparente fragilità, questo gruppo è portatore di una speranza straordinaria. E qual è questa speranza? La speranza di un mondo radicalmente nuovo, dove non ci saranno più guerre, né scontri etnici, né grida, né ingiustizie, né emarginazione, né impurità e né contagio della lebbra. Guarda caso, è proprio questo che vive l'altro gruppo, i membri dell'altro gruppo, una decina di uomini. Questi dove vanno? Non vanno da nessuna parte e soprattutto non vanno nel villaggio nei cui paraggi vivono, perché la loro malattia, questa lebbra, che è giudicata esattamente come un AIDS del primo secolo, li condanna a vagabondare, a errare, e questi non possono e non sanno fare altro che una cosa: gridare. Gridare perché a coloro da cui sperano di ottenere l'elemosina, la carità, non hanno il diritto di avvicinarsi proprio perché sono lebbrosi. E dal faccia a faccia di questi due gruppi scaturisce un grido, direi tragico anche, da un certo punto di vista. Qual è questo grido? Gesù, abbi pietà di noi. E dopo? La risposta di Gesù sconcerta. La risposta di Gesù è un po' strana da un certo punto di vista. Nessuna predica sul regno di Dio, nessun appello al pentimento, nessuna atmosfera particolarmente elettrizzante, un solo ordine preciso: andate a mostrarvi al sacerdote. Vi piace come risposta? Quando uno dice abbi pietà di me e l'altro risponde vai a mostrarti al sacerdote. E qui c'è qualche cosa di particolare che vorrei farvi notare, l'avrete notato anche voi. Nel momento in cui Gesù dice andate a mostrarvi al sacerdote, loro non sono ancora guariti. Ecco che c'è già un atto di fede, perché il testo dice che mentre andavano furono purificati, quindi hanno iniziato ad andare verso la residenza del sacerdote. E mi sono chiesto, ma perché ci vanno? In fondo, cosa hanno da perdere questi disgraziati in un certo senso? D'altra parte, cosa sanno di colui di cui conoscono forse soltanto il nome? Non so se avete notato, il testo non dice niente. Come non dice niente nel modo in cui il miracolo avviene. Semplicemente, normalmente, e avvenne che mentre andavano furono purificati. Io credo, piccola parentesi, che questa sobrietà del testo dovrebbe ispirare anche la nostra. Davanti al miracolo non si fa salire la pressione spirituale, ma si deve fare una cosa prima di tutto: adorare. Ma cosa hanno detto questi uomini? Cosa hanno fatto quando hanno potuto constatare il miracolo che aveva sconvolto la loro vita? Niente. Proprio niente. O piuttosto hanno proseguito il loro percorso rispettando l'ordine dato da Gesù. Evidentemente gli altri 9 erano giudei e la legge prevedeva che con un miracolo, con una guarigione, dovessero andare a mostrarsi al sacerdote. questo samaritano in qualche modo trasgredisce questo ordine, proprio perché era un samaritano, ma anche perché, liberato da una doppia emarginazione, era lebbroso ed era pure samaritano, che a quel tempo era proprio una emarginazione. Mi chiedo, gli altri nove, perché non sono tornati indietro? Forse qui possiamo dare delle spiegazioni, secondo anche il nostro pensiero, forse troppo presi dalla felicità di essere guariti, non si sono neanche ricordati di tornare indietro verso colui che era stato l'autore di questa guarigione. Quindi è per questo motivo che questi altri nove mi turbano e mi appassionano. Non tanto per ciò che hanno fatto, visto che non hanno fatto proprio un bel niente, ma per ciò che è stato loro fatto. Qui dobbiamo sottolineare questo aspetto. Perché dico questo? Perché questi nove sono stati l'oggetto della misericordia di Dio, quella misericordia incondizionata, senza limiti, senza però percepire che questa misericordia di Dio offriva loro l'apertura di qualcosa di straordinario, di una nuova relazione con Dio, capace di trasformare le loro esistenze. Questa è l'opera che deve fare la misericordia di Dio nelle nostre vite, trasformare le nostre esistenze. In fondo la loro richiesta di aiuto era stata esaudita. Signore, abbi pietà di noi, Dio è intervenuto, li ha guariti, ne hanno beneficiato, adeguarsi ai precetti religiosi è parso loro sufficiente. Quasi come se la obbedienza legalista in qualche modo avesse addormentato, anestetizzato la gioia della liberazione. Quasi se questa obbedienza legalista avesse anestetizzato quella meraviglia che dovrebbe esserci di fronte alla grazia di Dio, quella capacità di adorare e di essere riconoscenti. Questo brano è importante perché ci svela un aspetto basilare dell'opera che Dio compie nel mondo. Ora, Gesù, in quanto figlio di Dio, conosceva benissimo, anche prima di compiere questo atto potente e compassionevole, quale sarebbe stata la reazione dei nove lebbrosi. È questo che mi appassiona, o la non reazione. Eppure Gesù li ha guariti lo stesso. Poi ha posto una domanda al samaritano su di loro: ma i tuoi amici dove sono? Dove sono gli altri nove? Però non li ha fustigati, denunciando la loro ingratitudine, come sarebbe stato forse logico, né tantomeno ha ritirato la guarigione. Non mi siete venuti a ringraziare, vi faccio ritornare lebbrosi. No. Rimane però un fatto, che la riconoscenza è rara, forse più rara delle conversioni. Uno su dieci. E mi chiedo, di tutti quei miracolati di cui ci parlano gli Evangeli, quanti si sono schierati al fianco di Gesù al processo? Uno solo, Pietro, ma poi l'ha tradito. Bella prospettiva. Quanti di tutti questi miracolati l'hanno accompagnato nella spaventosa solitudine del Golgota? La riconoscenza è rara. Facciamo attenzione, la riconoscenza è rara. Ma Gesù non si ferma davanti alla nostra ingratitudine. Gesù non si ferma davanti alla mia, alla nostra insensibilità. Lui continua a compiere i suoi atti d'amore. Io penso a Gesù quando saliva quella salita per andare, sì, se saliva perché era una salita, da Gerusalemme verso la collina del Golgota. Penso alla voce di Satana che è arrivata all'orecchio di Gesù. E come Gesù ha chiesto al samaritano dove sono gli altri nove, forse Satana ha chiesto a Gesù dove sono tutta quella gente che tu hai guarito? Dove sono i tuoi discepoli? Contali, contali se sei capace. Dove sono? Quando penso a questo, ringrazio ancora di più Gesù che è andato sulla croce, non si è fermato, è andato avanti, come Carme con quella sua amica, è andato avanti. Gesù continua a compiere i suoi atti d'amore. Ed è interessante che nel sermone sulla montagna, Gesù, parlando di suo padre, quindi di Dio, dice che fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo lo leggiamo in Matteo 5, da 43 a 45. Cerchiamo di capire bene cosa vuol dire questa frase. Cosa significa? Forse perché i buoni beneficino del sole, è inevitabile purtroppo che una parte sia sprecata scaldando i malvagi e gli ingrati, che non avrebbero alcun diritto? La stessa cosa la pioggia? No, niente affatto. Mi sembra che qui Gesù voglia dire: siete figli di questo Padre, amando non soltanto chi vi ama, ma anche chi non vi ama, quindi anche il vostro nemico. Perché è così che Dio ama, punto. Assomigliate dunque a questo Dio la cui misericordia si estende a tutti senza esclusioni e senza calcoli. Amate per amore, punto. Fate del bene perché è il bene, punto. Siate benevoli anche se non raccogliete che ingratitudine, ancora punto a capo. Dovremmo essere consapevoli, figli di questo Padre che ha misericordia, che la misericordia gratuita fa parte del patrimonio genetico dei figli di questo Padre. Perché Dio è un Dio generoso. Dio è un Dio generoso. E la guarigione di questi nove lebbrosi è proprio un esempio di questa generosità di Dio che si estende a tutti, senza esclusioni e senza calcoli. Di questa generosità di cui parla il Sermone della Montagna. E questo miracolo di Gesù annuncia proprio questo mondo nuovo a cui accennavo all'inizio, dove non ci saranno più né pianti, né grida, né ingiustizie. E il samaritano questo lo ha capito, lo ha riconosciuto per quello che è tornato indietro, simbolo della conversione. Stava andando da una parte, si è girato e è andato verso colui che l'aveva guarito. E proprio lui ha potuto ascoltare, e solo lui, quella parola profonda, importante, più radicalmente trasformatrice che una guarigione della lebbra. E qual è questa parola trasformatrice? Alzati, perché si era disteso per terra in segno di adorazione. Alzati, vai, la tua fede ti ha salvato. Questa è la parola radicalmente trasformatrice, più ancora della guarigione, seppur una cosa importante. E attraverso il miracolo, questo samaritano ha incontrato l'autore del miracolo e adesso nessuno potrà più separarli. Oggi tante volte abbiamo un problema, ci rivolgiamo al miracolo, ma non andiamo a conoscere personalmente l'autore di questo miracolo, e questo può essere un problema. Quindi questi altri nove si sono accontentati, minimo sindacale diremmo oggi, si sono accontentati della compassione generale di Dio senza aspirare a incontrare il Dio compassionevole, senza voler realizzare una fede attiva, senza voler realizzare un amore impegnato, senza voler realizzare una speranza decisamente rivolta verso Gesù Cristo. Questo racconto ha una bella musica, perché suona come un pressante invito a esprimere la propria riconoscenza a Gesù, non solo la domenica al culto, il che non guasta ovviamente, ma anche e soprattutto nella nostra vita quotidiana. Il ringraziare Gesù deve diventare il nostro stile di vita, patrimonio genetico. Qual è la nostra decisione questa mattina di fronte a questo racconto? Vogliamo seguire questo samaritano o ci accontentiamo della misericordia, della compassione generale di Dio e siamo allineati con gli altri nove in qualche modo? Vorrei presentarvi adesso tre domande finali che possono aiutare la nostra riflessione. Questa mattina abbiamo ringraziato Dio per il dono del sole e della pioggia. Forse in questo momento abbiamo bisogno di più pioggia che di sole, ma metafore della sua cura e delle sue attenzioni nei nostri confronti. Stiamo ragionando su questo quando ci alziamo la mattina, prima di cominciare la nostra giornata. La seconda, abbiamo riflettuto che essere discepoli di Gesù Cristo vuol dire impegnarci non solo con colui la cui conversione può essere scontata, vedi il lebbroso samaritano, ma anche con gli altri nove. Anche con gli altri nove che forse non arriveranno alla conversione. Forse. Ma non per questo non dobbiamo occuparci di loro, così come ha fatto Gesù. E la terza è la nostra vita, la mia vita, come quella del samaritano, orientata verso l'adorazione e la gloria di Dio. Prendiamo un serio impegno davanti a Dio. Facciamolo questa mattina, facciamolo subito, altrimenti rischiamo di non farlo più. Desideriamo che la riconoscenza caratterizzi il nostro essere cristiano, il mio essere cristiano. E desideriamo che la mia compassione, che la nostra compassione sia rivolta a tutti coloro che ne hanno bisogno, proprio come ha fatto Gesù. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo racconto, per l'esempio del samaritano, e noi vogliamo percorrere la sua strada, la strada del ringraziamento, dell'adorazione e di dare gloria al tuo nome. Ti preghiamo di aiutarci quando incontriamo sulla nostra strada persone che si accontentano, che forse non sono totalmente dedicate a te. Signore, dacci la saggezza, l'intelligenza spirituale per essere degli strumenti di aiuto verso tutti coloro che hanno bisogno di te, che siano già sulla via della salvezza, che siano ancora lontani da te. Guidaci in questo percorso, perché è quello che tu ci chiedi. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.